Adesso spostiamo l'attenzione e quindi andiamo sulla parte più tecnica e che è poi il cuore di questa serata. Quindi do subito la parola a Marco Iaseguel e al dottor Longa. Insieme Marco darà il input con delle opportune domande e le risposte poi di Umberto Longa ci aiuteranno a entrare man mano nei singoli punti del testo della riforma.
Sì, buonasera a tutti.
Buonasera a tutti, una brevissima premessa che è un ringraziamento innanzitutto per la presenza. Siamo stati un po' pessimisti sulla partecipazione e ci avete smentito con questa ampissima presenza e ci confermate in un desiderio che avevamo come Lancia Fratelli. Ci siamo chiesti se toccava a voi proporre un momento del genere. Eravamo convinti che fosse giusto che toccasse a noi proporre un momento del genere, anche con qualche timore di essere fraintesi, di non essere ben compresi, ma credo che poi alla fine della serata si vedrà bene qual è lo spirito di questo stare insieme. E prima di iniziare a stuzzicare un pezzo, diciamo io sono il semplificatore, colui che cercherà di metterlo un pochino troppo facile, e lui sarà il complicatore, colui che invece dirà: guarda Marco, non è così facile come dici tu, bisogna capire bene. Ecco, questo sarà il nostro compito. Prima però di fare questo dialogo, Umberto potrebbe dare una piccola nota di metodo per spiegare bene come articola il suo intervento. Un'altra cosa, l'Azione Cattolica Italiana sta girando tutta l'Italia per spiegare la riforma costituzionale. Nessuno gli ha dato questo compito, nessuno gli ha chiesto di farlo. Lo sta facendo gratuitamente con uno spirito di servizio per consentire a quante più persone possibili di andare a votare in coscienza. Ed è un lavoro straordinario che sta facendo soprattutto Umberto e altri studiosi del Centro Studi gratuitamente per consentire a quante più persone, specie giovani, di votare con coscienza. Ed è questo un lavoro molto importante di cui anche noi dell'Azione Cattolica di Nova ringraziamo Umberto e il Centro Studi.
Grazie, buonasera a tutti. Io sono onorato e felice di essere qui perché siamo nella nostra città, nella nostra diocesi, con la nostra associazione insieme agli altri promotori. Il mio ringrazio sincero perché questa sera anche Nova accoglie una sfida che è stata proposta, come Marco ha appena detto, e che è una sfida soprattutto, come dire, che corrisponde ad una scelta di metodo. È stata già anticipata dal Fonus, da Franco Miano, e questa scelta corrisponde ad un atteggiamento, l'atteggiamento di chi intende compiere uno sforzo, e questo sforzo questa sera lo chiedo a me stesso e a tutti quanti voi, anche nella prospettiva del dibattito, che è uno sforzo in primo luogo di onestà intellettuale e di disponibilità al confronto. Perché sul tema della riforma, come è noto a tutti, è parso che sin dal primo momento si siano confrontate due tesi fortemente divaricate e fortemente divaricanti in cambi gli effetti dell'opinione pubblica, e cioè da una parte la tesi del sì, che ha sostenuto questa riforma quasi fosse salvifica, e dall'altra la tesi del no, che ha fortemente contrastato questo tentativo, qualificando come il più grande attentato alla democrazia che si sta per compiere. Il tentativo, quell'esercizio, cerca di mettere da parte questi due estremi, di depurare, se è possibile, finché possibile, il dibattito anche da alcuni convincimenti ideologici, per provare davvero a confrontarci insieme nel merito delle questioni che si colgono al centro rispetto a queste due tensioni di variare. E da dove partiamo? Partiamo dal 15 aprile 2016, quando veniva pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo di legge costituzionale recante questa rubrica. Io ci tengo sinora a specificare la denominazione ed è utile avere confidenza sin da adesso con questa denominazione, perché quando andremo a votare ci confronteremo, e già questo è oggetto di scontro dalle parti come Napoli Monti, ci confronteremo con questa rubrica, la quale reca le disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, primo tema, la riduzione del numero dei parlamentari, secondo tema, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, terzo tema, la soppressione del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, quarto tema, la revisione del titolo quinto della parte seconda della Costituzione, ultimo tema enunciato in questo stessa rubrica, ma va detto sin da ora che altre questioni sono contenute nella riforma, e mi riferisco agli strumenti di partecipazione dei cittadini all'attività politico-legislativa, a nuove modalità per l'elezione del Presidente della Repubblica, a nuove modalità per l'elezione dei giudici della Corte Costituzionale e ad alcune ulteriori funzioni che vengono rimesse alla Corte Costituzionale. Io darei senz'altro la parola a Marco, perché proveremo con Marco a passare in rassegna questi temi e a confrontarci su questi stessi.
Noi abbiamo preparato delle slide per aiutare a comprendere i singoli temi. Le prime due le leggiamo insieme. Allora, il primo grande tema è il cosiddetto superamento del bicameralismo perfetto o paritario. Bene, è il primo grande tema della riforma e forse è quello che più è oggetto di studio. Cosa abbiamo fatto? Com'è adesso la Carta Costituzionale? Come sarebbe se andasse in vigore questa riforma? Questo è anche l'aspetto formativo, perché stiamo riscontrando che non si sa nemmeno come funziona adesso, quindi figuriamoci quanto è difficile capire come funzionerebbe. Allora, in questo momento il Senato della Repubblica Italiana ha 315 senatori, di cui 6 eletti all'estero. Se andasse in vigore questa riforma, avrebbe 100 senatori, che sarebbero 74 consiglieri regionali, 21 sindaci e 5 indicati dal capo dello Stato. Oggi i senatori hanno minimo 40 anni, quindi c'è un elettorato per cui solo dai 40 anni in su si può essere eletti al Senato. Hanno minimo 40 anni, sono eletti da cittadini che hanno da 25 anni in su, cioè possono votare i senatori solamente i cittadini che hanno da 25 anni in su. Esistono questi due criteri oggi nella Costituzione. La riforma dice che i senatori sono espressione dei consigli regionali, cioè tocca ai consigli regionali indicare i senatori. Si tratta tecnicamente di una elezione di secondo livello, ok? Non è più un'elezione diretta da parte dei cittadini, ma passa attraverso i consigli regionali. C'è tutto poi un tema politico su trattative per reinserire il potere di scelta dei cittadini, ma dopo Umberto su questo ci dirà più ampiamente. Però il testo dice questo, che i senatori sono espressione dei consigli regionali. Sono senatori a vita quelli che nomina il capo dello Stato e tutti gli ex capi dello Stato. Nel nuovo Senato solo gli ex capi di Stato saranno senatori a vita, quelli che nomina invece il capo di Stato sono comunque senatori pro tempore. Va bene? I senatori hanno l'immunità nell'attuale riforma, la conservano nell'attuale Costituzione, la conservano anche nella riforma. Questi sono i punti fondamentali della prima slide. Va da sé una conseguenza ovvia che se i senatori sono espressione dei consigli regionali, vuol dire che nell'arco di un quinquennio il Senato muterà esponenti, perché mano a mano i vari consigli regionali andranno al voto e quindi cambieranno anche i senatori che siedono a Palazzo Madama. Bene, Umberto dopo ci dirà se questa è una cosa solo italiana, se invece esiste altrove, da chi si è presa ispirazione, se è un dibattito che è già esistito quando si è fatta la Carta Costituzionale. Seconda slide riguardante il superamento del bicameralismo paritario. Qui andiamo proprio al cuore della riforma. Nell'attuale Carta Costituzionale il Senato dà la fiducia al Governo così come dà la fiducia al Governo la Camera dei Deputati. Vuol dire che un Governo può cadere sia alla Camera dei Deputati sia al Senato. Ok? Con la riforma il Senato non dà più la fiducia al Governo. Smette di essere una camera politica, non è una camera dentro la quale si raggiungono le maggioranze necessarie per far andare avanti un governo. Non dà più la fiducia la dà solo la Camera dei Deputati. Questo è un po' il cuore e anche la questione più dibattuta. Altra questione molto importante: oggi Camera e Senato partecipano alla formazione delle leggi con le stesse prerogative. Ciò che fa la Camera lo fa anche il Senato, tale e quale, e sino a quando una legge non ha una lettura conforme di entrambe le Camere non può entrare in vigore. Questo è il bicameralismo paritario. Con la riforma il Senato partecipa alla formazione delle leggi con le stesse prerogative della Camera dei Deputati, solo su alcune materie, solo una quindicina circa, tra queste le modifiche alla Carta Costituzionale. Per tutte le altre materie che non rientrano in queste 15 che sono elencate, vigerà un nuovo procedimento legislativo. La Camera fa la legge, il Senato può richiamarla per apportare delle correzioni, che la Camera poi dovrà validare assumendo l'ultima parola. Quindi esisterà un meccanismo diverso. Quindi l'abbiamo semplificato così: sulle altre materie il Senato può chiedere di apportare modifiche, ma l'ultima parola spetta alla Camera. Ecco, questo nel complesso è il superamento del bicameralismo paritario. Ora, Umberto, da dove nasce tutto questo? Che riferimenti ha? Quali sono le possibilità positive e le criticità di questo intervento?
Allora, grazie. Dunque, il tema del bicameralismo è uguale, come noto a tutti, non nasce oggi, ma nasce in Assemblea Costituente, quando i nostri padri costituenti discussero intorno all'articolazione che avrebbe dovuto avere il Parlamento italiano nell'ambito di una riflessione più generale volta a scrivere le regole che avrebbero dovuto poi indicare il processo di inizio di consolidamento della democrazia in Italia. Ed è noto a molti che la Costituzione è stata scritta da forze politiche fortemente diverse, fortemente radicali sul piano delle appartenenze ideologiche, comunisti, socialisti, cattolici, liberali, e la preoccupazione principale del legislatore costituente fu quella di provare a mettere al centro del sistema l'equilibrio nei rapporti tra gli organi costituzionali. Sempre quando noi ci confrontiamo nel tema delle regole, e lo vedremo anche quando parleremo del tema della legge elettorale, sono sempre due le principali tensioni alle quali guardiamo. Da una parte l'esigenza rappresentativa di legge degli interessi, che viene percepita sempre come più democratica, almeno nell'immediato, perché consente di trasferire nelle istituzioni la totalità degli interessi che ci sono nella società, e dall'altra l'esigenza decisionale, quella che viene semplificata con la governabilità. Il legislatore costituente, per ragioni che sono legate, come noto a tutti, ad un clima di guerra fredda nel quale è stata scritta la Costituzione, ha sempre preferito optare per la strada dell'equilibrio. Per cui anche la scelta dell'assetto bicamerale non fu una scelta scontata. Il Partito Comunista, ad esempio, era favorevole ad un assetto monocamerale. Nell'ambito della riflessione cattolica si spinse molto per un assetto bicamerale nel quale la seconda Camera potesse essere rappresentativa degli interessi regionali, con alcune differenze, perché alcuni padri costituenti immaginavano la seconda Camera rappresentativa di interessi economico-sociali, ma questo per dire che la scelta di quel bicameralismo uguale non fu una scelta scontata, fu bensì una soluzione di compromesso alto, così come su quasi tutti i temi, la Costituzione ha dimostrato di riuscire a raggiungere questo tipo, questa qualità di accordo. Per cui l'assetto uguale era visto come un assetto più utile a garantire quel processo di controllo tra le parti, e questo ragionamento poi lo vedremo anche quando parleremo della forma di governo parlamentare. Perché? Perché una seconda Camera, ci sono anche ragioni storiche, ma una seconda Camera, peraltro composta da persone, come ci diceva Marco, anagraficamente più adulte e per questo motivo presumibilmente più avvertite sul piano della capacità di assumere con responsabilità delle scelte, era vista come un'ulteriore garanzia, perché è un ulteriore elemento di compensazione di quanto già approvato la Camera dei Deputati. Per cui ciò che viene approvato alla Camera viene riapprovato al Senato. Se il Senato introduce degli emendamenti, deve essere riapprovato alla Camera. Se la Camera introduce degli emendamenti, deve essere riapprovato al Senato. Così in un ping pong, che tecnicamente si chiama navetta, infinito, dico infinito perché noi il processo politico da una parte, e questo è accaduto soprattutto nella prima fase dell'esperienza repubblicana, quella che è passata sotto il nome di periodo consensuale del funzionamento della nostra democrazia, o in altri casi attraverso il ricorso ad alcuni strumenti che sono delle deroghe al procedimento in senso stretto, penso su tutti al tema della questione di fiducia che è noto a tutti, Si tratta di tutta una serie di tentativi che sono stati utilizzati da tutti i governi di qualsiasi colore per contribuire a velocizzare il procedimento nella prospettiva di portare a casa il risultato dal punto di vista dell'indirizzo politico. E in Italia si è mai riflettuto in relazione all'esigenza di superare l'assetto bicamerale costantemente, sin da quando fu approvata la Costituzione. Penso soltanto all'esperienza di tre commissioni bicamerali alla fine del 1982 e di molti tentativi di riforma, se guardiamo alla sede istituzionale, se guardiamo alla sede scientifica, c'è cioè fior fiore di letteratura che ha sempre cercato di studiare, come dire, le distorsioni, alcune distorsioni prodotte dal sistema bicamerale, a fronte anche di tutta una serie di prospettive positive che quello stesso sistema è riuscito a garantire, soprattutto dal punto di vista, come dire, di quell'obiettivo geopolitico, se possiamo dire in senso più ampio, democratico, al quale facevo riferimento. E allora, se l'esigenza del superamento del bicameralismo sembrerebbe, alla luce delle cose che ho detto, condivisa trasversalmente come tema, dove si attenzi al confronto, o come Marco diceva più correttamente, lo scontro tra la tesi del sì e la tesi del no? Lo scontro riguarda il tipo di soluzione che è stata adottata, che è una soluzione in qualche misura, che in qualche misura guarda a quella austriaca, del Bundestag austriaco, con alcune ambizioni, ma non ne corrisponde rispetto al modello, a quello del Bundestag tedesco, e che comunque guarda a quei sistemi che sono la maggior parte, perché l'Italia è un po' un inedito rispetto al doppio conferimento, soprattutto della fiducia al governo, e cerca di superare questa situazione attraverso quel meccanismo che ci è stato spiegato. Ora, il principale tema su cui è fortemente concentrata l'attenzione e lo scontro riguarda il meccanismo, io dico, di costruzione più che di elezione o di nomina, perché sono consapevole che se parlassi di elezione del nuovo Senato o di nomina del nuovo Senato entreremmo in tutta una serie ulteriore di vicende assolutamente legittime sul piano dell'argomentazione, probabilmente con le quali probabilmente ci confronteremo di là. Che cosa ci dice la disposizione? È una disposizione transitoria, vale a dire che è chiamata a regolare la prima costruzione del nuovo Senato, e che è previsto che i senatori siano eletti dai consigli regionali in modo conforme alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri nell'ambito delle elezioni per il rinnovo degli organi regionali tra i consiglieri regionali e i sindaci del territorio. Che cosa vuol dire? Che quei 95 senatori, ad esclusione dei 5 di nomina presidenziale, corrisponderanno a 21 sindaci, ad un sindaco per ogni regione. Quale sarà il criterio per cui sarà individuato un sindaco piuttosto che un altro? Non è un tema chiarito dalla disposizione transitoria. Come saranno designati i consiglieri? I consiglieri saranno designati in modo proporzionale rispetto agli equilibri politici che attualmente ci sono a livello regionale, tenuto conto di un conto che si fa sul piano nazionale che guarda al tasso democratico. Cioè si cerca di capire quanti seggi devono essere assegnati ad ogni regione, e sono state già fatte delle proiezioni, io credo che la più attendibile sia quella che ha prodotto il Servizio Studi della Camera dei Deputati e che ha ancorato al tasso Istat del 2011 rispetto alla partecipazione, e che assegna nello specifico alla Campania, visto che ci troviamo in Campania, 9 seggi. Questa è una disposizione auto-applicativa? È una disposizione auto-applicativa, vale a dire in grado di sostenere l'elezione, la nomina, la costruzione del nuovo Senato. Io mi scuso se nell'argomentare apparirò qualche volta un po' schizofrenico, ma la preoccupazione di garantire pienamente l'equidistanza su tutti i punti imporrà sempre di mettere un po' la giacca del sì e la giacca del no per dare conto sempre del punto di vista dei uni e degli altri. Come viene considerata questa disposizione, soprattutto nell'argomentazione del no? Una disposizione fortemente ibrida. Fortemente ibrida e pertanto, come dice, ne viene delegittimato il meccanismo. Ibrida in ordine all'individuazione dei sindaci, perché questa disposizione non individua il criterio per cui sarà scelto un determinato sindaco piuttosto che un altro. E questo tema si collega a tutta quella ulteriore questione che riguarda il tema dell'immunità, perché secondo la tesi del no, l'atteggiamento scientificamente sarà utilizzato dal sistema politico quando dovrà individuare quei sindaci e quei consiglieri, sarà, come dire, in qualche modo teso a tutelare determinate persone per ragione dell'immunità, ed è una disposizione in qualche modo anche che produce una sofferenza nel diritto di voto a fronte di altri sistemi che invece prevedono una legittimazione diretta anche eventualmente della seconda camera. Non parliamo del sistema tedesco, di quello spiego che invece nel libro è un meccanismo mediato. Qual è la distinzione invece su questa disposizione? È questa una disposizione frutto di una faticosissima negoziazione parlamentare? È una disposizione aperta. E rispetto alle questioni aperte, il sistema politico potrà individuare dei criteri per poter, come dire, perimetrare ulteriormente ciò che attualmente non è perimetrato. Ad esempio, rispetto al tema dei sindaci, una delle tematiche, o meglio delle tesi che sono principalmente coltivate, è quella di immaginare che possano corrispondere alle città capoluogo o comunque alle grandi rappresentative. Secondo argomento del sì. Questa è una disposizione transitoria, ma sarà immediatamente approvata una legge elettorale alla quale questa disposizione in vero è in via, e questa legge elettorale potrà sanare, a partire dalla costruzione del primo Senato, tutti quei problemi di legittimazione del nuovo Senato che sono anche riconosciuti da alcuni esponenti studiosi sostenitori del sì. Perché, concludo sul tema di questa argomentazione, ogni qualvolta che è un nuovo processo di riforma rispetto anche alla costituzione di un nuovo organo, perché il Senato avrà una posizione profondamente diversa oltre che sul piano delle funzioni, che vedremo di qui a un attimo, questo produrrà come conseguenza l'esigenza poi di un riallineamento, e questo riallineamento viene rimesso alla fase della legislazione attuativa. Ci confronteremo spesso durante questa chiacchierata sul tema del rinvio, perché questa riforma costituzionale opera molti rinvii alla fase attuativa, e anche questi rinvii sono interpretati in modo diametralmente opposto alla tesi del no, che diffida una riforma non chiara in questi aspetti, e la tesi del sì, che invece fa di questi rinvii un elemento di potenzialità rispetto a quanto potrà essere ulteriormente corretto e valorizzato. Secondo tema, il contenimento della questione di fiducia. Se abbiamo compreso, come Marco ci ha detto prima,